cospicuo ritardo. Giovanni Ziccardi che presenterà la propria relazione su distribuire la propria musica online, quali sono i vantaggi e quali svantaggi.
Allora, sono io a ringraziare Deborah per insistere nell'invitarmi qui a questo incontro ormai tradizionale. È il terzo anno, quando 3 anni fa ci siamo incontrati per il primo incontro, i temi che riguardavano il rapporto tra la musica e il diritto erano veramente pochi. E guardando il programma di oggi, dove tutti i relatori che mi seguono avranno una relazione su un argomento specifico, e Deborah mi ha riservato una sorta di intervento introduttivo per spiegare un po' ciò di cui parleremo in questi 2 giorni e soprattutto con riferimento alle nuove modalità di distribuzione della musica. Devo dire che rispetto a 3 anni fa i problemi per il giurista, ma anche per il pratico, per il musicista, per il discografico, per chi si trova a dover lavorare in questo mondo, sono notevolmente aumentati. L'evoluzione ce ne siamo accorti tutti dell'evoluzione che c'è stata, soprattutto in questi anni. Io la suddividerei in fasi, come sono stato abituato a fare. Mi ricordo la prima fase, direi una decina di anni fa, a cavallo tra il 1992 e il 95, dove in pratica si poteva fare qualsiasi cosa, nel senso che c'era un totale disinteresse da parte del diritto, grossi problemi non ce n'erano, gli autori nel sistema in cui vivevano si sentivano sufficientemente tutelati. Ancora internet non aveva quel livello di diffusione che ponesse a livello globale determinate minacce. Negli ambienti dei musicisti, dei grandi discografici, soprattutto negli Stati Uniti, già si cominciava a sussurrare che l'industria discografica negli anni 90 iniziasse ad essere un po' malata, dicevano, cioè la grande discografia iniziava ad avere qualche problema dovuto ai nuovi mezzi di comunicazione. È stato però un paio d'anni dopo, direi nel 96-97, che internet e la sua diffusione su larga scala, soprattutto nelle tecnologie dello scambio di musica online, hanno avuto questo impatto veramente devastante. Hanno cambiato completamente le carte in gioco, hanno cambiato l'ambiente e il mondo dove si svolgeva la partita, per tutti, non solo per noi giuristi, ma per molti musicisti, per molti produttori, per molti discografici. Come spesso succede nei momenti di cambiamento, le persone reagiscono in una maniera differente, a seconda della loro cultura, a seconda della loro formazione giuridica, a seconda dei loro obiettivi. E nel mondo musicale elettronico abbiamo visto reazioni di tanti tipi. La prima reazione è stata chiara. Alcuni grandi artisti si sono schierati senza alcun dubbio a favore di internet. Cioè hanno sostenuto che senza discussione internet poteva portare solo dei benefici. Anche in questo caso, quando uno vedeva grandi artisti come Peter Gabriel o David Bowie che facevano queste dichiarazioni molto forti, a volte si sussurrava: vabbè, ti chiami Peter Gabriel, ti chiami David Bowie, ti puoi anche permettere, dopo tutto quello che hai guadagnato, fra virgolette, sinora nel mondo musicale, a fare queste grandi azioni di libertà e a sostenere il nuovo mezzo. Dall'altra parte avevamo artisti, il caso più eclatante negli anni 90 è stato quello dei Metallica, c'è una copiosa giurisprudenza negli Stati Uniti delle cause che il gruppo dei Metallica ha intentato anche contro i propri fans, creando anche motivi di imbarazzo nella comunità, che sostenevano invece che internet consentiva su larga scala un vero e proprio furto. Cioè si è iniziato ad equiparare l'uso di internet per scambiare brani musicali, in questo caso di questo gruppo, ad un furto, e sono iniziate le cause. Abbiamo quindi 2 reazioni. C'è stata una reazione che tende a seguire la tecnologia, è una reazione che nei miei studi ho seguito io anche per tanto tempo. Io sono cresciuto in una scuola dove mi è stato detto che la tecnologia non la puoi fermare. Internet, non puoi trattare con internet e con i nuovi mezzi, la tecnologia avrà sempre ragione, tu ti devi adeguare, devi modificare il tuo business, il tuo modo di essere per sfruttare la tecnologia. Dall'altra parte ci sono stati casi nei quali ci si è opposti alla tecnologia. Il caso più eclatante è stata la sentenza californiana contro Napster, che è passata agli annali della storia giuridica per un motivo che vi può sembrare banale. Un giudice californiano dà torto a Napster, cioè dice che la circolazione della musica senza rispettare i diritti d'autore è in violazione della legge e blocca in un certo senso l'attività di Napster, se la prende con Napster, ma questo provvedimento non ha alcuna efficacia pratica. Lo stesso giorno, il giorno dopo della sentenza, gli scambi in rete di materiale protetto aumentano a dismisura come reazione. Abbiamo poi una reazione molto forte dei grandi discografici americani e delle grandi case cinematografiche. Una reazione a volte anche ad personam, prendono il soggetto, l'utente, che scambia un numero di file e fanno cause. Fino all'anno scorso, ma anche all'inizio di quest'anno, chi leggeva frequentemente i report dagli Stati Uniti trovava che i discografici o le grandi case cinematografiche ogni giorno depositavano dalle 600 alle 2000 denunce nei confronti di soggetti che scambiavano file in rete. Quindi vedete, il modo di approcciare questo problema è diverso. Da un lato chi si pone contro, non sto a dire se giustamente o non giustamente, perché ognuno la può pensare come vuole, si pone contro e aggredisce in un certo senso. Dall'altro chi cerca di seguire le tecnologie. Nelle due giornate di lavoro, Deborah è stata così brava a creare questo programma che troverete tutte queste posizioni. Già nella prima sessione sentirete parlare successivamente sia di Creative Commons, che viene considerata come una delle più geniali invenzioni degli ultimi mesi. La parte musicale di Creative Commons, che è un nuovo tipo di licenza, è stata elaborata da Gilberto Gil, che è un grande musicista brasiliano, ma che è da 2 anni anche ministro della cultura in Brasile e che sta cercando nuovi modi per fare in modo che le nuove tecnologie portino una nuova cultura a rifiorire, soprattutto la grande tradizione della musica latinoamericana. Quindi vi parleranno di tecnologie pensate per seguire internet e l'evoluzione e cercare una via di mezzo. Nelle relazioni troverete anche degli interventi molto precisi sulle problematiche giuridiche che invece si sono sollevate. Si parlerà di peer-to-peer e soprattutto della rilevanza penale. Uno dei dibattiti più forti, di cui dopo l'avvocato Minotti parlerà, non so se oggi o domani, penso domani, è abbastanza semplice. La tendenza in molti paesi d'Europa ad equiparare chi diffonde file musicali o film, molti dicono per uso personale, che è un termine che a me non piace perché ricorda altri settori, però che scambiano senza un fine di profitto diretto file musicali. Pensate che leggevo un articolo interessante per cui questa abitudine sarebbe nata nei campus e dormitori americani, cioè l'evoluzione della diffusione del CD da una stanza all'altra dei dormitori e della musica, grazie alle tecnologie, si sarebbe fatta da computer a computer, fino ad avere un'evoluzione mondiale. C'è stata la tendenza, secondo me grave, in molti casi, anche da parte di alcune dichiarazioni della FIMI in Italia, non ho problemi a dirlo, perché tra l'altro mi sono opposto anche pubblicamente, di seguire un po' l'onda che la BSA aveva fatto col software una decina d'anni fa, cioè l'equiparazione pirata uguale criminale. E vi ricorderete, per il software, qualche pubblicità che riprendeva galere, tra l'altro anche particolarmente brutte, si diceva: se duplichi software vai in galera, cioè sei un criminale. In alcune, senza una distinzione reale, secondo me, tra chi criminale lo è davvero, e penso alle duplicazioni fatte su larga scala, magari finanziate dalla criminalità organizzata o che portano frutti a determinate strutture, e invece un'attività fatta dal singolo a un livello, secondo me, differente, che non dico non sia un'operazione in violazione del diritto d'autore. Sarebbe assurdo sostenere che la diffusione di un'opera protetta, dove un autore ha dei diritti, si possa fare liberamente. Chi lo sostiene non ha soldi. Però il sostenere che determinati comportamenti vadano nell'economia del diritto di un paese civile equiparati al criminale, c'è stata una discussione abbastanza ampia. Ecco allora che dal lato una gradazione o gradualità della sanzione e della reazione dell'ordinamento in certi casi, che è un indice secondo me di civiltà del paese dove siamo e di altri paesi. Un seguire la tecnologia elaborando nuovi tipi di contratti, nuovi tipi di accordi che garantiscano secondo me alcune cose essenziali, che sono la ricompensa dell'autore solo chi veramente produce sa quanto dispiace a un autore vedersi privato, nel caso lui non lo voglia, del frutto del suo lavoro o non essere ricompensato. Molti sostengono da tempo che nel grande business della musica e del cinema la ricompensa dell'autore sia passata in secondo piano, cioè il vero diritto d'autore sia nelle stanze degli avvocati, dei legali, dei distributori di questa grande macchina che si è creata. E che cosa ha fatto Internet? Internet ha improvvisamente abbattuto tutta questa cosa. Vi ricordate Stephen King, grande romanziere che non avrebbe neanche, secondo me, più bisogno di scrivere romanzi con tutto quello che ha guadagnato? Un bel giorno si alza, rompe i contratti con le sue case editrici e dice: grazie a Internet io posso fare tutto da solo. Sul suo sito mette una sua novella nuova a $9, perché era il costo che lui ha avuto nel creare il PDF, e ha avuto un download di opere enorme. Guardate il giro dei soldi, visto che parliamo in pratica. Dall'utente che compra va a Stephen King, senza intermediari. Internet gliel'ha consentito. Fino a 5 anni prima, se i suoi libri non erano in ogni libreria, con i relativi costi sacrosanti dei distributori, dei produttori, non l'avrebbe potuto fare. Cosa succede? E chiudo oggi con la distribuzione della musica online. E succede che prima dell'estate giravano voci che l'esperimento di Apple negli Stati Uniti con iTunes sarebbe stato portato in Europa, ed è stato fatto. iTunes l'anno scorso, sapete che Apple detiene i diritti di tantissimi artisti di primaria importanza e quindi ha a disposizione milioni di brani musicali. Negli Stati Uniti iTunes ha un'idea, la Apple ha un'idea. Mettiamo una grande banca dati di brani, l'utente a meno di $1 si scarica i brani che vuole. Che cosa cambiava? Non cambiava tanto dal comprare il CD a $14 con 10 brani, cambiava che l'utente era libero di crearsi la musica, la compilation, i brani che voleva, ma soprattutto la Apple ha fatto una cosa abbastanza furba. Chi scaricava l'MP3 aveva determinati margini di gestione. Non è che lo scaricava, lo masterizzava una volta o non lo poteva trasferire. Allora, vedete che la Apple ha usato la tecnologia per avere un profitto. Apple ha presentato i profitti del trimestre quando è stato presentato questo sistema, e i profitti erano maggiori quelli ricavati dalla distribuzione di musica che quelli dalla vendita di computer. Mi hanno sabotato.
Maria.
Allora, vi dicevo, è stata una cosa molto strana anche per l'Apple stessa, perché i profitti sono arrivati dalla distribuzione musicale. Ad oggi, almeno a ieri, quando io sono partito da Milano, è una cosa che ha preso moda. La Apple è stata seguita dalla Microsoft, è stata seguita anche più in piccolo da altre realtà, ed è un'ottima cosa, secondo me. Cioè, si è creato un sistema per cui l'utente, grazie alla distribuzione di musica online, può scaricare, pagando regolarmente un brano con allegato un certo tipo di licenza, e in un certo senso mettersi in regola nei confronti dell'artista e anche del titolare dei diritti. Questo, e ne parlerete quando parlerete di DRM, e qui c'è, voglio dire, uno dei massimi esperti in Italia, ha creato, secondo me, qualche piccolo problema. Il problema è l'interoperabilità dei DRM. Io ho 5 brani di Coltrane che mi piacciono sul sito di Microsoft, e ho 6 brani dei Beatles che mi piacciono sul sito di Apple. E voglio fare una compilation, faccio un esempio. Purtroppo le case che stanno adottando questi sistemi di controllo della copia, di controllo dello scaricamento, non sempre utilizzano sistemi uniformi. Qui vedo che ci sono anche dei tecnici, non parlo solo di sistemi uniformi di campionamento per cui un brano è campionato a una frequenza da una parte e quindi con una qualità sonora e in un'altra. Parlo anche proprio di modalità di licenza, di utilizzo, di distribuzione. Secondo me l'idea del DRM porterà a questo problema. Intanto mi sembra che sia una strada aperta, ma poi me lo confermeranno gli altri relatori più esperti di me. È una direzione sulla quale stanno investendo veramente tanti. Bisogna vedere se tutti questi sistemi diventeranno tanti sistemi incompatibili o se finalmente il consumatore potrà veramente fruire a prezzi ragionevoli di un sistema online che consenta veramente di trarre un certo vantaggio. Io sono convinto che il consumatore in tutta questa storia negli ultimi 15 anni è la persona che più è stata dimenticata. È stata dimenticata nelle grandi cause che i discografici hanno fatto negli Stati Uniti. I discografici e i grandi gruppi cinematografici hanno chiesto ai provider statunitensi tutte le informazioni sul traffico relative a determinati utenti e consumatori. Ci sono state di conseguenza tante cause relative alla privacy. Se io chiedo il vostro traffico del vostro computer sui file musicali, mi può portare qualche cosa di personale che voi magari non volete svelare. Voi scaricate tutti i giorni i canti degli Alpini in formato MP3. Mi può dare un'informazione sul vostro soggetto, che voi siete un ex alpino. Voi scaricate tutti i giorni i canti di chiesa riferiti a una determinata religione. Mi può dare un riferimento religioso. E così immaginatevi cosa è successo con i film. Chi scaricava film con contenuti omosessuali, faccio un esempio. Chi scaricava film con contenuti relativi a determinate malattie. In molti casi il consumatore, quando riceve il prodotto finale, sia esso un file MP3, un film scaricato, molto spesso viene dimenticato. Così come viene dimenticato in molti casi quando acquista un CD. Scopre che il CD musicale che ha acquistato non lo può usare in determinati apparecchi, ma soltanto in determinati altri. Io spero, e chiudo, che ci sia in futuro una evoluzione da quella parte che vi dicevo tecnologica e non dalla parte invece che di scontro diretto sia normativo sia di vere e proprie azioni legali, perché la normativa non ho ancora visto sinceramente governi e poteri legislativi fare delle leggi, dico, decorose, per dire ottimista su questi temi. L'ultimo esempio è stata la normativa Urbani, che veramente non ne parliamo, però spero che se ne parli, perché ha assunto veramente un contorno, secondo me un teatrino penoso qui in Italia. Invece il puntare verso un adeguamento della nuova tecnologia per sfruttarla a proprio vantaggio è il modo migliore. Io sono fermamente convinto, e chiudo, che internet non possa essere fermato né possa essere aggirato. L'unico modo è cercare di sfruttare questo grande potenziale che tutti hanno per permettere ai nuovi autori di emergere, per permettere a autori conosciuti di magari aumentare i loro profitti, per permettere ai distributori di sfruttare al meglio e risparmiare sui costi. E penso che in questi due giorni tutti questi problemi, che 3 anni fa ne parlavamo tra pochi amici e sembrava che Deborah De Angelis, che è una delle poche coraggiose che si occupano quasi esclusivamente di diritto e musica, sembrava che operasse in un pianeta. Oggi se ci guardiamo, i problemi reali sono questi, e sono veramente tanti. Ovviamente se c'è qualche domanda, prima di passare la parola a relatori molto più bravi di me che entreranno nello specifico, sono a disposizione.